Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Mettiamo una canzone di un complesso sconosciuto ma piacevolissimo, gli Aliens, con la canzone I'm the Anno.
Esatto, questa era la canzone che avete appena ascoltato e che ha fatto da preludio alla puntata numero 20, forse 21, 22, 23, non sappiamo più oramai, degli Irradiati. Insieme a me ci sono oggi
Paolo,
Mr. Sloopy,
Matthew,
Morris
e Morris e Simon. Poi la baronessa tornerà forse già dalla prossima puntata, ha detto che viene a trovarci, ma forse sì, forse no, non si sa mai con la baronessa. Poi ci abbiamo Enrico che ci saluta e Marco e Edoardo invece, che loro sono presenti nella puntata del giovedì. Com'è ragazzi? Come andiamo? Tutto sta arrivando?
Tutto bene.
È finito il carnevale.
La puntata puntarelle, spuntarelle.
Oggi è martedì grasso, è finito il carnevale.
Ecco, è finito il carnevale, le maschere ci sono. Vi siete mascherati? Come avete vissuto questo carnevale?
No, io no.
Gli esseri umani non hanno bisogno delle maschere, se le creano da loro anche nella vita di tutti i giorni.
Però già, sono tanti anni che sono secoli che
quando
ci mascheriamo.
Davanti sono in un modo e dietro sono un altro, sono mascherati anche senza maschera.
Ma la maschera è un po' questa, no? Sì. Interpretare un ruolo.
È una cosa stile pirandelliano, come
grandi significati alla maschera. Prego Matteo.
La maschera ha origini antichissime. Certissime, c'è.
La ritualistica,
no? Vedi oggi non c'è, non c'è una data d'inizio, però sappiamo che nei riti, nei rituali, nelle cose che stiamo
arcaiche dell'uomo,
l'uomo da sempre utilizza le maschere, no? per raccontare storie, per affrontare le sue paure, interpretare determinate,
come degli amuleti, delle cose che difendono dal male.
Esatto.
E anche degli oggetti che creano del male
per entrare in contatto con l'altro. Oggi la baronessa ci poteva essere utile, ci avrebbe spiegato il significato, no, della maschera, perché gli uomini cercano le maschere, ma è
perché probabilmente non gli va bene presentarsi così come sono, anche perché la gente dall'altra parte non è che va sempre bene così come sei.
Sì, però no, dicevamo che la maschera gli uomini la usano, ecco, dalla notte dei tempi, no? In tanti riti ancestrali molti uomini si mascherano per interpretare altri personaggi.
Comincia Pirandello anche, no?
Pirandello
che usava
uno nessuno,
che sarà il mito di parlava della maschera.
Esatto, gli Irradiati oggi sono impartiti con altissimi riferimenti etnici e culturali. Proprio Dai, dall'antropologia alla storia, a Pirandello.
No,
eh?
Più che antropologia, è entropologia, siamo proprio entrati dentro.
Siamo entrati dentro, va bene, siamo entrati dentro e dopo dobbiamo entrare meglio ancora in alcune cose che l'Umbria. Paolo, hai trovato un po' di cose sull'Umbria?
Sì.
Ah, bene, bene. Ah, perché gli irradiati come sempre, notizie da tutte le parti. Oggi abbiamo un sacco di notizie interessantissime.
Ho capito perché l'Umbria spesso e volentieri ci hanno problemi di cuore. Quando sentono l'inno della squadra del Perugia, abbiamo il grifo nel cuore.
Ecco, e dopo ne parliamo. Sono successe cose dalle parti di Pianni Massiano in questi giorni. E musiche anche oggi, una più bella dell'altra, fantastiche. E andiamo subito in musica, Maurice.
Ascoltiamo Questione di fili di Cocciante e Mina.
Ok, e poi dopo vi aspettiamo per parlare di Umbria.
Sai, le melodie che canterei sarebbe quasi un po' così. Potrebbe essere
così, aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, ognuno ha in fondo a se stesso.
Che per miracolo adesso sembra persino più sincero nel cantare insieme. Questione di fine. Per scherzo tra di noi,
improvvisando un po',
ti seguo pure, vai.
La sera arriva, il giorno piano piano se ne va.
Ma se canti resta là.
Questione di fini,
solo di fini,
aprendo l'anima così,
lasciando uscire quello che ognuno ha dentro. Questione di fini, lasciando emergere in noi spontaneamente quel che c'è nascosto in fondo.
Prego Paolo, è il momento di parlare di Umbria. Insomma, sì. Si è concluso il carnevale, poi dopo ti lascio entrare nel merito.
Sì.
Ci sono state le feste di carnevale che in Umbria si fanno. A San Sisto, si fanno a Sant'Eraclio, si fanno credo anche a Terni, Umbertide. Ci sono molte cittadine umbre che vivono il carnevale, ecco, a parte le feste.
Terni, Viareggio.
Sì, diciamo in Umbria, no?
In Umbria.
Penso anche dalle parti del lago. Umbertide sicuramente è molto vissuto e Gubbio, chiaramente, insomma. Ecco, Paolo, voi siete contenti quando ci sono le, tipo,
per esempio,
le feste di San Sisto con i carri tutti
con
in giro. Vi piacciono queste manifestazioni?
Sì.
Che cosa vi piace in particolare? Delle feste?
Le castagne, che la mamma fa le castagnole.
Certo.
Strufoli, frappe.
L'importante è che fa questo e che non fa giro con, come a Natale, com'era? Con i fuochi d'artificio.
No, devo dire che non ho sentito sparare botti durante il carnevale, anzi, non l'ho vissuto con caciara.
Forse a Rio qualcosa, ma non lo so.
Beh, vabbè, a Rio. Ma ancora mi sa che non è finito a Rio? Non lo so. Se da loro anche finisce il carnevale, insomma, come da noi 40 giorni prima della Domenica delle Palme, no? Se non sbaglio.
Sì.
O di Pasqua, no? Di Pasqua. 40 giorni prima di Pasqua.
Il carnevale.
Adesso sono la Quaresima, fino a quando c'è. fino alla domenica giorni. Delle palme o fino al giorno di Pasqua?
Fino alla domenica di Pasqua.
Fino a Pasqua, esatto.
40 giorni.
Esatto.
E sono quindi 5 domeniche del Quaresima.
Esatto. Paolo, allora, Umbria, che mi dici dell'Umbria?
Niente, dell'Umbria, adesso te la dico io.
Che ci abbiamo in particolare? Intanto salutiamo Ilario Castagna, mitico allenatore del Perugia, che nei giorni scorsi ci ha salutato, ci ha lasciato, è morto. Non era giovanissimo, ma non era neanche molto anziano.
No.
Però insomma salutiamo Ilario Castagnaro, un applauso. Grazie Ilario, ciao.
Diciamo che
grazie, Paolo.
Quando c'era Umbra c'è stato. Sono venuti con carri attrezzi, hanno portato via il bancomat della banca Unicredit che sta
in piazza.
Proprio in piazza di notte. C'è anche un filmato su internet.
Una rapina.
L'hanno fatto e poi dopo sono andati verso le Marche, hanno abbandonato tutto dentro al campo e l'hanno aperto e hanno portato via i soldi.
Beh, una rapina a Nocera Umbra con il carro attrezzi per portare via il banco, ma una roba grossa, insomma, roba da professionisti.
Sì, certo.
Anche perché poi se non sbaglio il banco, ma quando si apre.
Schiuma
esplode con i colori, quindi macchia i soldi.
Magari questi erano professionisti, sono riusciti ad aprirlo in un modo tale che non faceva questo problema.
È un tipo di lavoro che bisogna saper fare.
Diciamo magari anche gente che li installa sa fare questo lavoro.
Ecco, infatti, guarda, qui abbiamo delle bellissime foto del carnevale in piazza a San Sisto.
Non è roba di chi insomma si mette su un garage a fare queste cose.
Beh, no, qui bisogna essere dentro il meccanismo, saperci fare. Poi Paolo, ci sono altre notizie. Ah, qui abbiamo una bellissima città di Castello, Sant'Eraclio, Spoleto.
Spoleto.
Carnevale in Umbria, Umbertili, appunto abbiamo detto, ma molto molto vissuto, Sant'Eraclio è sempre molto bello. Il carnevale a Sant'Eraclio, siete mai stati voi?
Sant'Eraclio?
No.
È molto molto bello, molto vivace, molto vissuto. Ci piace il carnevale di Sant'Eraclio. Ci piace. E poi Paolo, l'Umbria in particolare.
Ci abbiamo
meno acqua nel Trasimeno. Quindi, ma poi ne parleremo anche successivamente di questo argomento, perché
poi non lo so.
E poi
Eternit Siringa al mercato ortofrutticolo.
Benissimo, questo ci fa piacere.
C'è una società di Modena che è arrivata con i soldi parecchio, con le mani parecchie in pasta, che comprò il mercato ortofrutticolo di Perugia, lì vicino
a Via Sette Valli,
dove c'è l'Ecopon,
il mercato ortofrutticolo.
Lo pagò una marea di soldi e poi non ha costruito niente, non ci ha fatto niente.
Un po' troppo degrado. Invece abbiamo un'altra notizia interessante.
Sono troppe prostitute a Fontivegge.
A Fontivegge sono tornate le prostitute.
C'è una ragazza che cammina.
Viene scambiata
per una prostituta.
Non è bello.
Non è bello per i cristiani.
Ma
non è bello per quelli che non sono cristiani.
Sapevo, no, che
i induisti.
Io sapevo.
La questione, la religione.
No, aspetta.
Visto che Berlusconi è stato assolto,
aspetta, dimmi, prego.
Gli avvocati giusti.
Ah, sì, ne parliamo dopo.
Eccetera, per quella cosa lì delle ragazze che hanno invece che hanno fatto
per un cavillo vizio di forma,
invece che l'hanno indagato come testimoni invece con parte lesa e tutto quanto, eccetera.
Lui
ha tirato fuori i soldi e tutto quanto, sicuramente. E se c'hai i soldi, in galera non ci vai. Ci sono stati degli anni che avevano fatto un decreto qui a Perugia, eccetera, che se un puttaniere andava a cercare una donna,
veniva arrestata, veniva fotografata la macchina e arrivava a casa la multa.
No, la multa,
che confiscavano la macchina.
La confisca della macchina. Poi dopo successe che uno si impiccò, mi ricordo.
È vero.
Perché non poteva più andarci al lavoro con la macchina e tutto quanto. Si impiccò un puttaniere perché gli avevano sequestrato la macchina. E allora dopo, per bonarietà e tutto quanto, questa cosa si tolse. Diventarono solo delle multe che poi non pagava nessuno.
Va bene, noi ci fermiamo. C'è questa cosa molto interessante che dicevi, che poi ci torniamo,
della
Kama Sutra, della religione. Sì,
induista,
aspetta.
E si vede anche alcuni
me lo dici dopo. Aspetta, guarda, ne parliamo. Adesso ci fermiamo, mandiamo un pezzo musicale e poi rientriamo subito con questo argomento. Prego Matteo.
E ascoltiamo you know what I need di Pnao Tu e Silvan.
A dopo.
Pezzo dance, diciamo.
A dopo.
When we only cared about the fall, there was no way to know that we would get here now. Too early to stay worried about us all, before we knew what we were both about. And now we're stuck in holding, everything is frozen, we're faking safe and sound. Man, I can't keep picking up each time you call, if everything I say just is down. You're all that I want, you're all that I need, and if it hurts me, I don't want it. You're all that I want, you're all that I need, and if it hurts me, I don't want it. I'm learning, baby, if we keep on burning, no, I can't leave you, the world will keep on turning. But I'm thinking lately, what's so concerning? Soon as I leave you, I just keep on hurting. And once we're off the tracks, it falls apart too fast. And we've been scared for too long, never really last. But once I get to thinking, it all keeps coming back, yeah. You're all that I want, you're all that I need.
Ancora irradiati, c'era un tema in sospeso con Vittorio rispetto al Kama Sutra. Stavamo parlando di Kama Sutra.
Che veniva, la cosa strana è che nei monumenti dell'induismo, fuori di questi monumenti, sulle sculture esterne degli stessi monumenti, ci sono la descrizione di questo Kama Sutra, che è una sessualità trasgressiva, però proprio sulle facciate dei monumenti dei templi induisti, sia in India che anche in Indonesia.
Erano un modo per raccontare, no? Un modo per...
In Indonesia i re avevano
certo.
Induisti, cioè come succede anche nell'ambito del musulmano, che c'ha il harem, e certo. C'avevano tante donne anche loro nell'induismo, anche se n'erano musulmani,
India,
voglio dire.
In India, certo, sì, beh, sì, interessante, è bello, sì. Va bene, 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 ci piace questa notizia. Ora, questa è stata una piccola divagazione, mentre adesso ci inoltriamo nel parlare di sport, insomma, sì. No? C'è stato questo Perugia-Ternana, un po' sorpresa, il Perugia ha vinto il derby nettamente, con
diciamo
un 3-0.
Hanno saputo della morte di Castagner, si sono indignati di più.
Hanno dato di più, tu
sì,
dici?
Sì, infatti tutti sul secondo tempo, anche perché poi la Ternana aveva anche segnato, ma c'erano i fuorigiochi, c'erano.
Sì, sì. Beh, vedendo...
Ha segnato Falletti, mi pare.
Sì,
no?
Vedendo il primo tempo, e sinceramente io temevo. Temevo un po', sì.
Sì, credo che... è stato annullato un gol, mi sembra.
Sì, sì, hanno annullato un gol alla Ternana. Sì. Prego Maurice, che impressione hai avuto da questa partita? Se l'hai vista, non so.
Ho seguito Umbria, la B in piazzetta, Umbria Sport, la B in piazzetta.
Esultavano,
è andato tutto per il meglio, tutti felici e contenti.
Vediamo, adesso ancora ci sono parecchie partite.
Ah, me no, certo, ancora.
Qui succede.
Ma ha detto bene Santo Padre, ha detto adesso piedi per terra e torniamo a lavorare concentrati.
Ma anche
perché...
con l'Ascoli, solo che l'Ascoli è dura la squadra.
Vincere
è peggio del Parma.
Vincere il derby è stata una partita importante, però adesso bisogna ripartire.
Non capisco bene la Ternana che svolta ha dato questo Andrea Zoli.
Ma penso che abbia fatto un errore.
Io sapevo, no, non è vero, perché io sapevo che si erano anche minati dentro lo spogliatoio.
Ah no, questo non lo so.
Raccontavano che si erano minati, quindi
all'allenatore con i giocatori?
quando c'era cosa,
sì, Lucarelli.
Quando c'era Lucarelli si erano nominati.
Eppure Lucarelli ha fatto vincere la Coppa Italia contro il Perugia, cioè all'inizio quando c'era Caserta che allenava.
Io non lo so, ma quello era il mega, la mega squadrona della Ternana della Serie C, che era veramente in carro armato quello.
Beh, certo, però, è stata. Allora, io ti posso dire.
Erano primi, erano anche primi in classifica.
Stavano andando molto bene. Ecco, diciamo che quando è stato esonerato Lucarelli, la Ternana stava andando molto bene.
Era pari merito quarto.
È stato un esonero un po' strano.
Un po' strano.
Ora ci fermiamo un attimo, però, e poi rientriamo.
Sì, però da quello che ho capito so che si sono minati dentro lo spogliatoio.
Dopo ne parliamo. Dopo approfondiamo questo tema. Adesso ci ascoltiamo questa canzone che ce la dice Mr. Sloopy.
Una canzone dal sapore dance molto carina di Passion Pit, The Reading.
Tutti ci ripensano.
Tutti ci ripensano.
Allora, stavamo dicendo prima.
Ora non siamo alla fame.
Stavamo parlando.
Chi è che lo diceva? Maria Antonietta che diceva.
Il popolo ha fame.
Datele le brioche.
Sì, questa leggenda, chissà. No, stavamo dicendo prima, ecco, di questo strano derby Perugia-Ternana, dove il primo tempo la Ternana, sinceramente, non sembrava in balia del Perugia. Anzi, sembrava.
No. Come io dico,
sembrava che avrebbe potuto fare gol in molti momenti, invece poi il Perugia ha vinto il derby. Prego, Vittorio.
Come la creerei una squadra bella del Perugia se ci fossero i soldi? A centrocampo metterei degli argentini, non in attacco, a centrocampo.
Centrocampo argentino.
E in attacco metterei dalle giovanili del Partizan Belgrado e della Stella Rossa, che sono anche se hanno perso molto, però le squadre principali alla fine hanno creato dei settori giovanili fortissimi.
Mantengono sempre forza e talento.
Quando gli arrivano le palle, con lo stesso Vlahovic, fin quando non gli arrivavano i palloni, era venia dal Partizan e gioca nella Juventus, e non li faceva i gol. Poi quando gli sono arrivati i rifornimenti dal centrocampo, che è sempre la cosa più importante dopo la difesa, allora basta, quindi, che ti arriva un pallone.
Quindi tu dici Argentina centrocampo, Partizan Belgrado, diciamo qualcosa, giocatori slavi in attacco.
In attacco no, ci metterei qualcosa, un misto. Allora metterei in panchina, allora venderei dei giocatori, delle giovanili alle squadre che giocano la Champions League, sia a Cipro che in e comprerei quelli più forti in attacco e li metterei in panchina nella panchina del Perugia per sostituire questi, quelli più bravi, e così almeno anche se questi bravi, che sono più bravi, sono, costano poco, possono sostituire quelli che sono fuori classe quando quelli sono infortunati.
E certo, ci piace questa strategia un po' interessante. È una strategia interessante. Tu hai visto la partita, Matteo, del Perugia con la Ternana?
No, l'ho seguita sempre per
in radio.
No, sul 10 di lì.
Ah, ok. La TV la piazzetta, quella lì, insomma.
Sì, esatto.
Molto bella, è stata una bella parte. Dai, siamo contenti.
Ti vorrei spiegare una cosa, che
dimmi.
Se abbiamo un centrocampo di fuori classe, possiamo avere anche solo esclusivamente dei buoni attaccanti, non dei fuori classe in attacco.
Certo.
E quelli te la mettono comunque davanti quando hanno le palle giocabili.
Certo.
Anche il più scarso riesce a far gol.
Dove gli
e
fa
questa
comodo,
è una cosa provano... molto importante, interessante nelle partite di calcio.
Dove è, provano sempre la soluzione per fare gol, per essere
se te ogni
determinanti.
Parte, ogni pallone che ti arriva riesce a far gol.
Certo.
Voglio dire,
fatto il 50%, certo.
Alla fine
è tantissimo, sì.
Il problema è quando se ci sono gli infortuni a centrocampo, se tu hai comprato tutti i buonissimi giocatori a centrocampo, come riesci a sostituirli? È quello il problema.
Certo. Va bene, adesso questo è un tema interessante. Ora voglio sentire le vostre riflessioni, Paolo, Vittorio e Mr. Slupi, anche Matteo. Un articolo di Marco Juric, giornalista romano, dice che Mourinho attacca i tifosi della Roma perché fischiano un po', borbottano un po'. E lui dice, lui vince la partita e non sorride. Dice, a fine stagione avrò molto da dire. Difende i suoi giocatori e dice, meritiamo più credito e più fiducia da parte dei tifosi. Fischiano un giocatore, Bove, nello specifico, appena sbaglia qualcosa. Ma invece dovrebbero aiutarlo e portarlo in trionfo. E dice, insomma, sempre ai tifosi, voi non capite il nostro lavoro. Ecco, voi che ne pensate di questo sfogo di Mourinho un po' contro i suoi tifosi? Ha ragione oppure non ha ragione?
No, tanto voglio dire, lui cerca sempre di mettere le mani avanti, la mano dietro per pararsi per quel posto, perché tanto voglio dire
provocare un po', no?
Sempre stato così, come le cose delle magnette, zero titoli, tutte quelle cose, dice. È uno che fa, c'ha ragione di Cagno quando ha detto che fa teatro. Fa teatro, fa per distrarre l'attenzione dalle sue responsabilità e poi prende un sacco di soldi, onestamente.
Mister Slupi, velocemente.
Mourinho ha fatto benissimo quando allenava il Porto, l'ha fatto vincere anche a livello europeo e a livello mondiale, però quando è arrivato in Italia, dove era un campionato molto più duro, e quello portoghese, o anche altre cose,
quell'Inter,
è successo
con l'Inter ha vinto tutto,
sì, ma l'ha vinto grazie a comprare gli arbitri, è riuscito a vincere il re.
Attenzione,
già di la verità,
attenzione,
veramente
la verità degli arbitri,
che comprare gli arbitri avevano comprato
grandi giocatori,
tutti i giocatori possibili e immaginabili, tant'è che è andato fallito Moratti.
Sì. Sentiamo Maurizio.
Quando comprò
Gigi Simoni,
ti ricordi?
Gigi Simoni è molto meglio rispetto a Mourinho.
Questa è la posizione dei reti.
Se non sono interista,
chiudiamo un attimo. Maurizio, Mourinho critica i tifosi della Roma che criticano i giocatori della Roma. Ecco, fa bene Mourinho?
Beh, Mourinho
sai che devi andare in pescate.
Ce l'ha sempre con qualcuno, è sempre polemico con gli arbitri, con i tifosi o con i giocatori.
Cerca sempre una polemica. Va bene, noi ci fermiamo.
L'Inter vinceva perché Moratti ha comprato i migliori giocatori.
No. Grande Tardelli.
Ha vinto spesso, come ho detto, perché compravano gli arbitri. E allora ha fatto come il Barcellona.
Bei tempi. Che musica ci ascoltiamo, Matteo? Silenzio.
Ascoltiamo The Maneskin Gossip.
A dopo.
Welcome to the city of lies, where everything's got a prize. Gonna be in your favorite place. You can be a movie star and get everything you want. Just put some plastic on your face. This place is a circus, you just see the surface.
drinking and acting cool. Don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it all, that's the advice. So come on, let's try it, just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them. Oh, don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them. Oh, don't act like you don't know.
Ancora gli irradiati, perché allora, sfogliando il web, abbiamo trovato una notizia interessante. Voi sapete che nelle piste d'atletica si gira sempre verso destra, giusto? Sapete? Si gira sempre a destra, sì. In senso orario.
Orario.
No. Non so. Lo sapete perché? No. Sembrerebbe, allora, questa cosa è stata decisa nel 1913, la regola 163,1. La quale dice che bisogna percorrere con la mano sinistra sempre verso l'interno della pista.
Sì.
Ok. Sembrerebbe che questa scelta sia stata fatta perché il pubblico occidentale, abituato a scrivere da sinistra a destra,
sì,
avrebbe i spettatori, diciamo, che andava a vedere le gare di atletica o di ciclismo nei velodromi, aveva più facilità a vedere la manifestazione seguendo con lo sguardo da sinistra a destra. Capito? Così. Interessante, no? Come cosa? Che ne pensate? No? Ci avete mai pensato?
Penso anch'io che sia così. Non so,
può essere, può essere.
Così. Non la sapevo sta cosa.
Esatto, perché prima del 1913 si poteva andare sia di qua che di là. E di solito tendevano un po' dal vento, no? Invece poi dopo è stato stabilito solo così per probabilmente favorire...
Cioè questo per legge solo... dal modo...
In base a come leggiamo, no? Visto che noi leggiamo da sinistra verso destra, no? Spostandoci così, e in questo modo la visione di un evento sportivo che gira intorno ad una pista ci viene più facile, perché siamo abituati a fare questo tipo di movimento. In effetti può essere interessante.
Sì, è interessante.
Però c'è un'altra teoria anche, che invece dice che, attenzione, dietro alla scelta di correre in senso anti-orario ci sarebbero anche dei fattori connessi con le caratteristiche del nostro organismo, del nostro cuore, eccetera. Dice che affrontare le curve piegandosi a sinistra apporterebbe benefici al cuore e alla circolazione sanguigna, oltre a garantire un migliore equilibrio, dato che la gamba destra è molto spesso la gamba dominante.
Adesso mi devi spiegare perché sulle macchine con la trazione anteriore il cambio sta a sinistra, la distribuzione sta a destra, mentre invece sulle Honda Civic degli anni 90 era il contrario.
Questo non lo sappiamo, ma
tanto voglio dire, le curve sono sia a destra che a sinistra, le facevano anche in Giappone.
Certo.
Perché è diverso così, io non l'ho mai capito.
E io ti dico una cosa, lo sapete perché invece in Inghilterra si guida con la mano, cioè si guida, si sta a sinistra, a destra e si guida
il
senso...
Cambia sempre a sinistra.
Non è vero, vai a vedere come non da Civic, che è al contrario.
Però si fa così in realtà. Perché? Scusate la tosse. Perché gli antichi cocchieri, quando guidavano il cavallo e la frusta,
sì,
ovviamente tenevano le redini con la mano destra e con la sinistra frustavano il cavallo.
Sì.
Se si fossero incrociati con un'altra carrozza, le fruste si intrecciavano. Quindi era necessario che tenere, diciamo, la frusta sul lato esterno della strada, okay. Quindi per questo che hanno mantenuto questa abitudine di guidare sul lato sinistro della strada, perché ecco, i cocchieri tenevano la carrozza sulla sinistra perché con la frusta non potevano frustare l'altro cavallo o l'altro cocchiere incrociando. Vabbè.
Ah, la sapete lei la battuta, no? Qual era? La prossima.
Hai capito?
Carina come cosa, carina.
Interessante, infatti, sì. Sì.
Lo sapete che cos'è adesso come battuta, non so se c'entra. Che cos'è una galleria? È un luogo dove si incontrano quei polli degli automobilisti.
Ecco.
Per questo si chiama galleria.
Questa è una
galli.
Questa è una bellissima battuta. Questa è una bellissima battuta, bellissima. Ci fermiamo. Mister Sloopy, ascoltiamoci questo pezzo. Paolo se ne va, indignato.
Ma che se ne va? È ancora vivo? Mica è andato.
Va bene, va bene. Continuiamo a ragionare.
Allora, mettiamo il tema di un complesso o di un artista strano che si chiama Lazi Batusu, il tema che si chiama We Are in Motion. Viva l'ambient music!
Bella, bella, bella. Bello, bello, bello. Pezzo importante, vecchia maniera di... è rientrato Paolo.
Andava bene insieme all'altro?
Sì, sì, una bellissima coppia. Quando facciamo queste doppiette. Allora, altra notizia interessante che volevo porre all'attenzione degli irradiati. Attenzione, qui siamo alla storia, ok? Siamo nel 1800, Papa Pio VII... Ok, il Papa romagnolo che scomunicò Napoleone perché aveva invaso Roma. E allora lui fu eletto nel conclave nel 1800. 9 anni dopo però fu arrestato dai soldati francesi. Io non sapevo che un Papa fu arrestato dai soldati francesi perché aveva lui aveva scomunicato
Napoleone.
Come la vedete questa cosa?
Napoleone era un re, c'era l'esercito, quindi visto che aveva invaso il Vaticano poteva fare il bel e cattivo tempo come gli pareva.
Sì, ma guarda, ci fu anche una piccola tregua tra di loro nel 1801, però subito dopo fu violata dall'imperatore quando, di fronte alle resistenze di Pio VII, pronunciò la sua iniziativa l'annullamento del matrimonio tra il fratello Girolamo e l'americana Elizabeth Patterson. Napoleone scalpitava nel febbraio 1808, le truppe napoleoniche sono di nuovo a Roma e la loro bandiera sventola a Castel Sant'Angelo. La scomunica subita appunto da Napoleone nella notte tra il 5 e il 6 luglio 1809, i soldati francesi a quel punto scalano le mura del Quirinale e arrestano il Papa.
Sì.
Bella vicenda.
Una cosa, ho visto stranamente un quadro a Perugia dove si vede che le truppe napoleoniche invadono la città di Perugia e sono anche davanti alla fontana, insomma.
Beh, può darsi che in quella fase storica, sì, nell'Ottocento, quando le truppe napoleoniche hanno occupato l'Italia per arrivare a Roma, probabile che abbiano. È probabile. Sì. Bene, quindi questa che il Papa l'ha scomunicato Napoleone, non lo sapevo sinceramente, ma che era stato arrestato dai soldati.
Non sapevo niente.
Bene.
Ma qualcosa ce lo possiamo ricordare? Per esempio nel film Il Marchese del Grillo. Si ricorda?
Ah, beh, sì,
i Napoleoni ci avevano arrestato il Papa. Il Papa dice: noi non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo arrenderci a Napoleone.
Esatto, infatti quel film lì del Marchese del Grillo parla proprio della vicenda dei soldati napoleonici che conquistano e invadono Roma.
Perché il Marchese del Grillo non era che faceva sempre, era abile a fare degli scherzi atroci
delle cose.
Non aveva fatto il proprio dovere, non ha difeso il Papa nel momento in cui aveva dato fedeltà al Papa. Ha fatto finta, poche parole.
Paolo Stoppa,
dare un pugno sul naso e col sangue si era fatto tutto.
Sì.
Quando non era stato capace.
Invece, Matteo ha trovato una notizia molto interessante di teatro. Ah, poi dopo c'è una cosa che qui dobbiamo affrontare. È interessantissima di Salvatore Allende, ma ne parliamo dopo.
Ma chi dice Salvatore Allende?
Ne parliamo dopo. Isabella,
la figlia.
Paolo Rossi e il teatro in libertà. È tornato Paolo Rossi a fare teatro dopo un po' di anni di pandemia, eccetera, eccetera, teatri vuoti. Paolo Rossi è tornato con un bellissimo spettacolo nel quale parla di circoncisioni, matrimoni, battesimi, temi un po'. Con la musica ovviamente in scena, questo grande artista un po' guascone della storia del teatro italiano. Sì. Che ne pensate? Vi piace Paolo Rossi come attore?
È un comunista.
Quello ognuno ha le sue idee.
Ho capito che è uno che sta nel comune di Istria, però.
però. Come artista Paolo Rossi, che è un grande maestro per noi, anche per noi, diciamo, facciamo un programma radiofonico.
Ma è capibile, dice che un comunista si debba chiamare il cognome Rossi. Li chiamano Rossi i comunisti, e allora non poteva chiamarsi si può chiamare Paolo Neri o Paolo Gialli.
Bellissima coppia, Mr. Snoopy.
Paolo dice un'altra volta.
Voglio sentire il vostro commento. Che ne pensate di Paolo Rossi? Maurice?
Beh, è un attore di teatro che durante la pandemia ha un po' abbandonato, però faceva coppia con Enzo Iannacci, ricordo quando cantarono al Festival di Sanremo.
Infatti questo spettacolo di teatro, lui fa molti omaggi a Dario Fo, a Giorgio Gaber e a Enzo Iannacci, ovviamente, insomma, che sono i suoi maestri. E comunque Paolo Rossi dice che ogni volta che va in televisione si sente spaesato, fuori luogo, non capisce bene il contesto. Può essere, secondo voi, fa un po' il personaggio? Fa un po' finta? O può essere che è un po'.
Potrebbe fare finta.
Un po' spiazzato, fa finta, tu dici.
E devo dire che lo sa come fanno a fare meglio gli attori il mestiere dell'attore? Prendendo dalla vita di tutti i giorni e comportandosi in modo tutto normale, come se fossero persone comuni.
Ah, certo.
Quando fanno i film. Seguono delle parti.
Essere
il più naturale possibile, perché gli riesca meglio, insomma.
Carmelo Bene parlava della macchina attoriale, no? Dell'uomo, dell'attore che proprio si trasforma e accende il motore. Bene, ci fermiamo perché poi dopo è il momento di parlare di Isabella Allende, notizia molto molto una cosa, insomma, bella e interessante. Dobbiamo fermare, dobbiamo ascoltare una canzone. Matteo, Maurice, che canzone ci ascoltiamo adesso?
Io a te di Donatella Rettore.
Ti prometto che mangerò e non mi nutrirò solo del tuo viso e dormirò per tutto il giorno, ma guarderò cos'è che ho intorno. Mm-hmm. modo mi muoverò e non resterò abbandonata e ti penserò solo quando serve, quando vorrai, quando verrai. Perché io ho te
Abbiamo preso questa bellissima notizia, questo bellissimo articolo di una intervista che Ezio Mauro fa a Isabella Allende, nipote di Salvador Allende, insomma, presidente del Cile, destituito e di fatto ucciso l'11 settembre 1973 da Pinochet, sì, durante la
dittatura dei colonnelli.
La dittatura della dittatura
di destra dei colonnelli,
sì, no, quella era Cile, no, in
Argentina anche, no, in Cile no, proprio ha preso il potere
in Argentina, c'era Videla, Pinochet era
Pinochet, sì. Scusate. Celebre, infatti viene riportata anche la fotografia che quando gli aerei attaccano il Palazzo della Moneda, Allende esce con l'elmetto e la giacca a doppio petto, la pistola in mano e l'elmetto con i suoi soldati vicino, le sue guardie che mitra alla mano guardano il cielo dove sono gli aerei. Ecco, bellissima questa intervista di Ezio Mauro alla nipote, dove dice, lei dice: mi commuove ancora la sua voce coperta dagli spari durante l'ultimo discorso, mi chiedo cosa provò, aveva capito che doveva agire da eroe. Qual è l'idea che ci abbiamo noi 50 anni dopo, anzi anche di più, sì, quasi 50 anni,
quasi 50 anni,
quasi 50 anni dopo, sì.
11 settembre sono 50 anni.
Paolo, Mr. Slupi.
E gli eroi sono quelli che hanno coraggio, anche se molte volte non hanno proprio idea di come, anche se non possono risolvere nelle guerre, nelle battaglie, danno idea di coraggio a tutto il popolo e istigano nella mente dei propri cittadini la questione di difendere il proprio paese, anche se sono in inferiorità, esatto, sia numerica sia
Ci viene da ricordare la frase, la canzone di Francesco Guccini, che dove dice gli eroi sono tutti giovani e belli, invece qui abbiamo un Allende eroe che però è una persona anziana, e non è né giovane né bella, cioè una persona anziana ben curata, però insomma una persona anziana.
Si chiamano eroi perché hanno coraggio anche se sanno che non sapranno, che non vinceranno, perché gli altri sono più forti, come i nemici sono più forti, però danno l'idea di coraggio a tutto il popolo, gli mettono nella mente delle ragioni.
Va bene, noi ringraziamo Salvador Allende per i suoi gesti meravigliosi e questa bella intervista di Ezio Mauro e la nipote Isabella Allende, ci piace molto. Tornando invece all'attualità, ragazzi, qui piove poco, in Umbria, come abbiamo detto prima con Paolo, ma anche nel resto dell'Italia, il Po è in secca, si va a piedi nelle isole delle zone vicino a, insomma, del Piacentino, nella zona di Reggio Emilia.
Forse in Italia non pioverà, ma in qualche altro paese piove. Vede in Ucraina quanti missili piovono tutti i santi giorni.
Si dice che ma infatti dopo ne parliamo, purtroppo. Si dice che la situazione stia peggio dell'anno scorso. Ecco, che bisogna fare una nuova politica di invasi e di migliorare la raccolta dell'acqua, costruire, ho visto che vogliono dalle vecchie cave, vogliono costruire degli invasi per raccogliere l'acqua. Ecco, ci stiamo inventando un po' di tutto.
L'importante è come hanno raccolto l'acqua nell'inverno, come sono riusciti, perché visto che in estate c'è la siccità, in inverno devono aver trovato un modo per aver raccolto.
Piove così poco, quant'è che non piove? Un mesetto?
Sì, è un mese che non piove.
Così?
E che non, ma dici che tra fine febbraio arriveranno altre nevi al nord.
Sì, no, speriamo, ma arrivino anche delle piogge, perché abbiamo bisogno, insomma.
Se ora è così, quest'estate con 40 gradi.
Speriamo che...
Come sarà la situazione?
Speriamo che, dai, facciamo la danza della pioggia. Speriamo che arriverà un po' di pioggia.
Il Cristo, che cosa dice il Cristo?
Non lo
Dio
so.
È sempre ottimista. L'uomo non è ottimista, ma Dio è sempre ottimista per tutto quello che fa lui e per quello che ha creato. E ama tutto ciò che ha creato.
Certo, lui viene...
E soprattutto
risolverà
lui i problemi che l'uomo ha creato.
A lui viene facile, speriamo.
Perché è il creatore di ogni cosa.
Invece Zelensky, a proposito di guerra, dice: la guerra finirà presto, però l'Italia deve stare con noi. Ecco, la Meloni è andata a incontrare Zelensky nei giorni scorsi, ha aperto, è pronta ad aprire, parliamo di politica estera, è pronta ad aprire con l'invio dei caccia italiani all'Ucraina. Insomma, ce la facciamo a far finire questa guerra? Che ne pensate?
Finisce? Finisca il più presto possibile.
Saranno costretti a farla finire per non farla scomparire l'intera umanità a causa delle armi nucleari.
Facciamo che basta,
da una parte che dall'altra.
Facciamo che basta, su, siamo contenti. Siamo contenti se basta.
Non serve a niente.
E fatela finire. Siamo contenti se basta. Sentiamo l'ultimo pensiero di Paolo rispetto alla Schlein e Bonaccini. Chi vince? Chi diventa il segretario del PD?
Io non lo so.
Bonaccini? Schlein?
No, non lo so chi possa vincere. Ma di sicuramente chiunque dei due vinca non è sicuramente la persona adatta per guidare il partito. No? O ci si butta troppo sulla sinistra o ci si butta troppo sul conservatorismo buttandosi a cercare i voti di Renzi, di quella gente.
Io già il nome Partito Democratico mi metterei a piangere. Come si può definire democratico un qualcosa che si rifà alla dittatura comunista?
Ma qui siamo...
Quale democrazia? Quale Partito Democratico? Dove
invece,
la democrazia?
Invece, attenzione, Lucio Battisti per il suo anniversario Lucio Battisti approda su TikTok. È uno dei cantanti più utilizzati su TikTok. Le sue canzoni sono tra le più utilizzate dai giovani che utilizzano TikTok. Ecco, che ne pensate? E con questa notizia chiudiamo.
Ci sono molte persone che non gli piace la voce di Lucio Battisti, però amano quelle canzoni perché chi l'ha creata è Mogol, è un genio, lui il genio Mogol.
È molto apprezzato Battisti dai giovani su TikTok. E con questa notizia noi ci sentiamo di
chiudere.
Non possiamo dire altro. Bravi giovani che ascoltano Lucio Battisti su TikTok. Ci piace.
Esatto.
E bravo anche Marco Mengoni che ha vinto al Festival di Sanremo. Aspetta, ce lo dici tra un secondo. I radiati vi salutano, ringraziano l'associazione Madre Coraggio, la cooperativa Nuova Dimensione e i ragazzi dell'officina per averci dato l'opportunità di fare ancora questa bellissima puntata. Vi salutano
Paul.
Mr. Sloopy.
Matthew,
Morris, Simone e i ragazzi che oggi non ci sono ma che sono con noi nel cuore. Matteo,
grazie,
che ci ascoltiamo?
È ovviamente la canzone vincitrice, ovvero Marco Mengoni con Due Vite.
Alla prossima, ciao a tutti,
ciao a tutti.
Se vuoi io ti prendo, siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale e meno male. Se questa è l'ultima canzone poi la luna sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera tutte le corse, gli
che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è